Allora, la prima è ICI, IMU e dintorni. È equo che la Chiesa goda di benefici fiscali?
Sì e no, nel senso che io ho visto che ho fatto pubblicare anche dai giornali quanto la nostra diocesi ha pagato di ICI, quindi cosa prendo io, cosa prendono gli altri, perché, per come. La discussione è stata fatta, e secondo me, in una maniera provocatoria apposta per andare da una parte sola. Faccio una parentesi, l'anno scorso ero alle giornate mondiali della gioventù a Madrid e in albergo qualche volta quando c'era il tempo andavo a cercare qualche telegiornale, qualche cosa per sapere cosa avveniva in Italia. E là nel mio albergo, non lo so altrove, si prendeva soltanto Rai News e non altro. Bene, non una notizia sui 100.000 giovani che c'erano, italiani che c'erano a Madrid, non una se non una volta di corsa. Tutti i santi giorni il segretario del Partito Radicale parlava invece dell'ICI, dell'IMU, della Chiesa, tutti i santi giorni. E questo veniva trasmesso nel mondo. Anche questa era l'immagine che doveva dare. Qualche volta hanno parlato dei No Global lì, o come si chiamavano lì, Occupy Leader, ma che erano tra l'altro anche un numero piccolo e che sono stati visti un po' come una cosa un po' così folcloristica, perché non hanno fatto niente di male. Ma per dirvi che tutto questo era volontariamente spinto lì, perché l'idea era: se facciamo pagare l'ICI alla Chiesa, e non lo so su quali cose, perché ripeto, io pagando tutto come le altre diocesi qui, non lo so, restavano fuori, sapete cosa restavano fuori? Il baretto dell'oratorio. Però dove c'è il baretto ci sono anche, forse diventa anche di catechesi, e cosa fai? Misuri i metri quadri per poter vedere. Restavano fuori invece, e lì si doveva andare ad approfondire, soprattutto a Roma, quegli istituti religiosi che, non avendo più frati o suore in quel convento, in quella costruzione, l'hanno cambiata in una specie di casa per ferie, appunto, così, per cui hanno si va là, si paga, anche se evidentemente tutte le nostre parrocchie cercano di andare lì perché si spende di meno, ma effettivamente lì forse bisognava essere chiari e non dire: siccome ci sono magari lì dei frati o che cosa, allora tutto resta uguale. Ma fino ad oggi nessuno è andato a vedere queste cose qui, io non ritengo. Da noi l'unica cosa che poteva essere sono questi o sono i cinema parrocchiali. E anche questi sono lì, cioè, tutto quello che c'è lì è da vedere. Se il governo vuole metterci questo, lo faccia, e almeno siamo più tranquilli tutti, nessuno vuol negare assolutamente niente di questo. Però io credo che tutta la cosa adesso si è calmata tutta, ogni tanto qualcuno tira su ancora, forse Repubblica qualche volta tira su ancora questa roba qui, tanto per dirla, perché ci si è accorti che nonostante tutto, anche con tutto quello che si è fatto pagare o con quello che si dovrebbe pagare, noi stiamo andando ancora a fondo. Non è il salvataggio dell'Italia questo, assolutamente, per nessun motivo. E si sono accorti che anche andando o facendo pagare tutto quello che c'è da far pagare, gli introiti sono talmente bassi da metterci, non dico a ridere, perché ridiamo da povera gente, insomma, che ne hanno pochi, non certo da quelli che ne hanno tanti. E vi assicuro che nessuno più dice niente, siamo qui ad aspettare. Ma quando è che viene fuori sto benedetto decreto attuativo di queste robe qua? Come mai non lo fanno? Mica siamo qui ad aspettare chissà che cosa. Ci dicano se dove noi ci impegniamo con soldi, con tutto il resto, nell'oratorio o che cosa, dobbiamo pagare anche lì. E se ci fanno pagare anche lì, va bene, pagheremo. Ma non mi pare che sia una cosa, perché sapete perché non si arriva? Perché su questo bisognerebbe andare a vedere tutte le realtà delle associazioni, no profit e tutto il resto, dovrebbero essere tassate anche loro. Tutti i possedimenti dei partiti dovrebbero essere tassati anche loro. E allora su quello è venuto fuori un caos talmente grande che forse era provocatorio quello della Chiesa. Tranne alcune cose, ripeto quello che vi ho detto, io ritengo che su quelli va su Roma, ma era lì circoscritta comunque su una tipologia ben precisa e non certamente così vasta come si pensava che fosse.
Ultima domanda, sull'8 per mille. Qual è la reale quantità di denaro utilizzata per le opere di carità?
Siccome sono un revisore dei conti della CEI per questi anni, mi posso dare le cifre precise, andate a vederle sul coso, sulla... Allora, grosso modo l'8 per 1000 produce 900 milioni di entrate, qualcosa di questo genere qua, annuali, che vengono pagate 3 anni dopo però, cioè quelle che si incassano nel 2012 sono quelle del 2008-2009, proprio perché lo Stato deve vedere tutte le cose, comunque sono 2-3 anni dopo. Allora, su questi ci sono 200 milioni che sono per la carità nel terzo mondo, sono stanziati, sono lì perché le opere impegnate valgono 200 milioni di euro. Generalmente viene sempre finanziata questo in modo tale da non cadere, vengono pagati e vedete vengono elargiti quando le opere sono compiute. Quindi ci sono opere in ballo per 200 milioni, generalmente ne vengono compiute per 100 milioni annui, quindi ogni volta viene rifinanziato. Questo sul terzo mondo. Mentre per la carità nazionale sono 105 milioni che vengono dati alle diocesi per le caritas e per tutto il resto che ci sono, no? E altri 45 milioni, quindi diventano 150 milioni, che vengono usati per gli interventi di carità che sono nazionali o che cosa che c'è bisogno di intervenire. Quindi in tutto, poi ci sono 4 milioni che vengono dati per la carità del Papa quando va in paesi sottosviluppati, in modo tale che non cada su di loro il costo di qualche cosa, ma venga tutto finanziato dall'Italia, e 7 altri milioni che vengono dati per i paesi dell'est europeo, cioè per i paesi cosa vuol dire? Non vengono dati per tutte le missioni, magari anche non soltanto cattoliche, ma che vengono finanziate in qualche modo perché hanno bisogno soprattutto di realtà, di carità. Mi ricordo quando sono andato in Russia, per esempio a San Pietroburgo, là in alto c'è il frate Stefano che raccoglie tutti questi ragazzi di strada che si drogano non con le cose sopraffine che usano qui da noi, ma con la colla, con tutte queste realtà qua, con gli acidi che poi gli rovinano tutto, e lì tra l'altro ne ha molti, e sono cose di questo genere qua. Quindi sono 200 milioni per il terzo mondo grosso modo, 150 per l'Italia e un'altra decina per quelle, quindi sono grosso modo 2,350, quasi 370, 380 milioni. Questi sono per la carità.
Bene, ora passiamo all'ultima parte.
Sono vostri questi soldi qui, vengono usati per questo. Per il clero, cioè per il sostentamento del clero, vengono usati circa 300 e qualche cosa milioni, e che con le stipendi che vi ho detto io sono questi grosso modo.
Devo fare una glossa.
Sì.
Il nostro oratorio aveva 600.000 euro, del nostro oratorio che ha costato più di 1 milione di euro, vengono dall'8 per 1000.
Sì, ma
per dire che se non c'era l'8 per 1000 l'oratorio non si faceva. Si può discutere del fatto se era meglio dipingerlo di giallo, di verde, se fare i pavimenti in un modo o in un altro, ma l'oratorio era necessario perché la parrocchia era nuova e le strutture mancavano. Quindi l'8 per 1000, perché molti sono anche dubbiosi nel fatto se sia giusto firmare o meno, vanno anche per quelle strutture, nelle parrocchie nuove, che mancano di elementi basilari come le chiese e gli oratori.
E vi dirò anche da questo punto di vista che la nostra diocesi, senza, perché non vi ho detto tutte le cifre, quelle sono per il culto, anche altre centinaia di milioni, ci mettiamo anche noi in fila in modo tale che ogni anno finanziamo qualcosa di questo genere qua. E non è soltanto l'oratorio qui, ma tantissimi altri che sono lì ad aspettare, e poi arrivano puntualmente, naturalmente il denaro viene versato a compimento dell'opera, cioè quando tu hai la fattura vai là e prendi il denaro, e dopo se verificano che è stato fatto come era stato progettato, allora questi soldi arrivano e ritornano quindi dentro la realtà. Non ne restano in giro di questi soldi qui, perché non devono restare in giro.
L'ultima parte è dedicata ai giovani e alla Chiesa, e adesso lascio la parola a Luca.
Sì.
Sì, sì, non c'è problema, ti passo il microfono.
Grazie. Buonasera. Sempre per...
Nova che non funziona forse.
Ok, sempre per rimanere in argomento, la prima domanda era riferita proprio alle ricchezze, in cui si diceva che a volte appunto ha un bene culturale, affettivo e via dicendo, però proprio è un passaggio che mi manca. Perché comunque rimanere legati al bene affettivo e culturale e invece non monetizzare questo bene, qualsiasi esso sia, a favore del povero? Cioè, non è meglio forse monetizzare in modo che 3 persone in più possano mangiare, piuttosto che rimanere legati a un qualcosa di affettivo e culturale?
Una volta sono andati, prima cosa. Non sono eterni. La seconda cosa, la Caritas e tutto il resto non sostituiscono lo Stato, ma devono far imparare lo Stato che ha dei doveri anche quello. E quindi con tutte queste cose qui che vengono date, io non credo che ci sia in giro gente che muoia di fame per questo. E noi non siamo privi, e poi sta benedetta Chiesa è qui, quello che noi mettiamo a disposizione per gli altri viene usato, ma non ha senso. Allora devi vendere il Quirinale, devi vendere tutto il resto, cioè tutto ciò che è simbolo di qualche cosa che è avvenuto, deve far per dare a chi? Chi li compra poi? Sono coloro che sono ricchi, punto e finito. E quindi noi andiamo ancora a un'ingiustizia maggiore, che invece di essere del popolo e delle persone che l'hanno voluto, li daremo in mano a coloro che, avendo i soldi, li possono usare come vogliono loro, e noi restiamo qui, perché una volta finiti quelli è finito tutto. Cosa cambia? Cioè, se tu hai un qualcosa di valore, se devi venderlo ti strappa il cuore. Perché? Perché ti dice non il valore in sé, ma il valore di chi te l'ha donato. E quindi una volta che l'hai fatto, forse è meglio tenerlo lì, per dire che vale di più l'amore di chi te l'ha donato questo che non il resto. È un po' un palliativo un po' falso, perché vedi lo Stato che deve mettere adesso purtroppo in vendita dei beni suoi, che tra l'altro se li lascia lì diventano anche non più beni ma mali, perché sono solo da mantenere. Ma che cosa cambia questo? Cambia che siamo diventati più poveri e ci sono dei ricchi che diventano più ricchi, e basta. E una volta che siamo impoveriti per sempre.
Comunque dopo lasceremo uno spazio per le domande, se avete altre domande, volete continuare il dialogo, non c'è problema. Finiamo l'ultima parte e poi torneremo alle domande.
Non chiedo molto tempo a... Vescovo Busti? Roberto Busti.
Ero per aspettare un po'.
Per questa domanda, penso che però, anche se è l'ultima, penso che sia molto importante, soprattutto perché, come diceva Papa Giovanni Paolo II, i giovani sono veramente il futuro del mondo e della Chiesa. Io rifletto spesso su una canzone che sento da tanti anni, e questa canzone dice che è nella tua storia, è nella storia di ognuno di noi il dono. Se dovessi cercare fuori di te, fuori da ognuno di noi, da ogni giovane, Dio non lo troveresti, perché Dio dimora dentro il cuore del giovane. E i giovani, molte di queste domande, al di là della politica, vengono proprio dai giovani, ma perché i giovani sono critici nei confronti della Chiesa, ma non perché hanno delle aspettative buone nei confronti della Chiesa. E a me è colpito molto questa domanda di un giovane che disse: Gesù mi colpisce ancora oggi, il Vangelo è nato nelle strade e nelle piazze. Gesù parlava nelle strade e nelle piazze. Gesù non dice io sarò con voi o sono stato con voi. Gesù dice io sono con voi, ora, in questo momento. Ma il dubbio suo era questo: ma se i ragazzi non vanno in chiesa e le chiese si svuotano e il Vangelo e Gesù parlava ai giovani nelle piazze e nelle strade, perché se i giovani non vanno in chiesa, la chiesa non va verso i giovani? E un'altra piccola domanda è, sempre questa persona si domandava: ma se noi forse, se noi giovani non riusciamo ad andare verso la Chiesa, ma forse non è perché la Chiesa ha smarrito la capacità, cioè, di immaginare un modo nuovo, attuale, come dice Gesù, il segno dei tempi, di annunciare oggi il Vangelo, perché il Vangelo è sempre attuale, anche nel 2012, il 5 ottobre alle ore 22:20, anche se abbiamo sforato i 10 minuti. Chiedo scusa, prego.
Questo dovreste dirmi voi, cos'è il Vangelo per voi? Perché per me è molto chiaro. Per me ha preso la vita. Ero giovane anch'io, andavo ai seminari che avevo 11 anni, ne sono venuto fuori a 23. Sono sempre andato avanti a decidere per questo, perché per me il Vangelo era quello. Allora, il problema è come mai i giovani d'oggi, se andate a vedere il sette di Corriere della Sera oggi, la prima pagina dove di solito risponde Severgnini, Beppe Severgnini, c'è proprio questo problema qua, quella lettera qua, un grosso modo con queste parole. La sua risposta è che la Chiesa deve andare incontro ai giovani, ma dice bisogna liberare il campo della sessualità. Se fosse così facile, credo che sarebbe già stato fatto. Non credo che sia questa, questo è uno degli ostacoli, ma proprio perché la sessualità viene vista, viene vissuta, viene attuata con una gran, con un semplice riferimento a se stessi e non come una capacità di relazione talmente profonda, talmente ampia da coinvolgere la vita intera. Se è così, allora è chiaro che uno si sente un po' male, perché dice, ma insomma, sono andato a fare il catechismo, mi hanno detto tutte queste cose qui, però adesso la mia vita è così, per la miseria, e allora non ne voglio, se quella non ne voglio sapere, dite siete retrogradi, siete indietro, che cosa? No, perché di tempi peggiori di questi ce ne sono stati tanti. Non crediamo, io non credo che noi viviamo adesso in tempi peggiori del 600, che cosa, ma per carità. Ne facevano di cotte e di crude, preti compresi. Quindi non è che siamo in un momento così drammatico, ma questo che viene fuori, questa domanda, secondo me, rivela una grande esigenza di verità. E una grande esigenza di verità la si persegue e si trova risposta soltanto quando si ha il coraggio di andare fino in fondo e di capire i perché. E non soltanto di vivere la propria vita decidendo io che cosa voglio essere e che cosa, come voglio agire, ma non perché ci sono delle regole esterne sulle quali il Signore verrà a giudicarmi. Il Signore verrà a giudicarmi su una cosa sola: l'avete fatto o non l'avete fatto a me? E cioè sull'amore verso gli altri. Questo è il Vangelo. Il Vangelo non può significare quello che voglio io, ma quello che vuole Gesù Cristo. Perché la mia vera affermazione è risuscitare come è risuscitato Gesù Cristo. Io sono un uomo riuscito quando so che morendo porto con me non solo il bene che ho fatto, che chissà dove è andato a finire, ma le persone che ho amato. E io voglio incontrarle ancora, queste persone qua. E allora mi comporto in un certo modo perché questo mi porta là. Perché il Signore Gesù, il Vangelo, dice che se uno non prende la sua croce, non viene dietro a me, non è mio discepolo, non invento mica io quella roba qua. È lui che l'ha inventata, l'ha detta. Che vuol dire che bisogna accettare anche tutte le sconfitte della vita, le difficoltà della vita, sapendo bene che questo accettarle, che costa fatica, che costa lacrime, che costa sangue, porta là. Perché la fiducia, la fede, ritorniamo all'inizio, è proprio l'affidarsi a una persona di cui sei sicuro, del cui amore sei sicuro. Come facciamo a essere sicuri dell'amore di Dio? Gesù Cristo. Certo che dopo bisogna accettare, dopo, adesso non si fanno più neanche quelle obiezioni che si facevano un po' di tempo fa, ai miei tempi, quando ero giovane io, ma è esistito davvero, ma di qua, ma di là. È una cosa talmente ormai palese e normale che non si fa più neanche, nessuno fa obiezioni da questo punto di vista. Dal punto di vista storico non c'è nessun personaggio della storia che abbia a suo sostegno una quantità e una qualità di documenti come ce l'ha nostro Signore Gesù Cristo. Non ne esiste nessuno. Se dovessimo negare Gesù Cristo, neghiamo tutta la storia che ci precede. E allora il rischio è proprio questo, cioè io non ho né paura né timore a dirvi queste cose, perché capisco benissimo che sono anche cose che uno deve rimuginare dentro di sé, accettare o non accettare. Sono ben contento di essere qua, sono ben contento di dire ma ha accontentato sì, ma ha accontentato no, ma ha detto delle cose che mi piacciono o no, però il confronto è lì. non posso imbrogliarvi io dicendovi altre cose, mi imbroglierei. Dopo ciascuno se la vede col Padre Eterno, anche da solo, per carità, perché è la sua coscienza che va, ma dire che appunto devo cambiare ciò che il Vangelo dice, non lo posso fare. Non è questione di predicarlo per le strade o da un'altra parte, certo, il colloquio deve avvenire anche così, l'impatto deve essere molto più libero, che cosa, questo lo so, ci mancherebbe altro, però non è che ci stiamo attrezzando, su certe cose noi non possiamo che dire ciò che Gesù Cristo ci ha lasciato da dire, da fare, da, non c'è altro. Dopo siamo noi i primi a essere dei peccatori che hanno, cioè dei persone che sentono il bisogno della misericordia di Dio proprio perché sanno che da soli non ce la faranno mai a sostenere e a vivere quelle cose che io vi ho detto. Mi confesso anch'io, non credete che non mi confessi come voi, perché ognuno ha i suoi di peccati, ognuno ha i suoi limiti. E io mi porto dietro i miei, voi vi portate dietro i vostri, però dico che se per caso ci fosse una maggiore serenità, e qui faccio un'ultima parentesi, noi ormai non pensiamo più da noi stessi, noi abbiamo una fede muta, perché non diamo ragione, se il vostro fratello vi dicesse ma perché tu ci credi, vi assicuro che vi mette in imbarazzo, perché è muta la nostra fede, non andiamo più in là, dopo con la crisi, ma non abbiamo più voluto farci domande di questo genere ed avere delle risposte. Io da un giovane mi aspetterei invece che abbia voglia di avere delle risposte e che non viva dentro piatto, perché questo mondo qui è fatto di cose soltanto elettroniche, di notizie che ti vengono dall'altri, ma quando le verifichiamo noi? Ma lo strumento stesso si chiama mezzo di comunicazione, perché sta in mezzo. Non ti dice qual è oggettivamente la verità, ti dice la verità di quello là che parla per te, che ha filmato per te, che ha messo in piedi quella roba lì per te, ma non sei tu che hai quell'esperienza qui. Mentre l'esperienza del guardarsi in faccia, del volersi bene, è assolutamente unica, è irrepetibile, anche se piccola, in confronto a tutte le altre cose. Noi pensiamo di conoscere il mondo perché abbiamo in casa la televisione che ci parla del mondo, conosciamo quel che ci dicono del mondo, non quello che è. Io ho viaggiato parecchio e viaggiando sono sempre andato dove c'erano missionari in genere, raramente ho fatto dei giri cosiddetti turistici, ma per andare a vedere come le cose stanno, e certo non mi immagino mica di in 8 giorni, in 15 giorni di imparare a capire cos'è una nazione, cos'è, per carità, non è quello, però almeno ho quella idea che mi sono fatto da solo e che comunque valuto nei confronti degli altri. Io non so se a me sono sempre contento quando mi fanno vivo questi momenti qui con domande anche provocanti, mi scaldo, ma non è, sono ben contento. Se non mi aveste fatto queste domande, qualche volta quando non me le fanno perché sono così, dico ma avete lasciato via quella roba lì, ma avete lasciato via quella roba là, le ricchezze della Chiesa, la sessualità, e come fate a non domandarmi queste cose qua, le vivete? Io non ho la pretesa di convincervi, se una pretesa ho è di essere chiamato alla pari come chi dice altre cose e di vedere se per caso queste domande non possano avere una risposta simile a quella che ho data io.
Chiedo scusa.
Io la ringrazio e adesso spero proprio che questo confronto sia stato utile per tutti noi per cercare la nostra casa. E adesso lascerei spazio per le domande personali, se qualcuno vuole chiedere qualcosa di particolare, anche riprendere i discorsi lasciati nei precedenti argomenti senza alcun problema, insomma.
Mentre pensate, sì. Mentre pensate alle domande da porre a, al Vescovo Roberto Busti, io volevo ringraziare per avere condiviso, cioè diviso con noi queste cose in comunione, cioè tutti insieme fondamentalmente, perché Chiesa è questo, al di là delle domande che, ripeto, provocatorie, volutamente provocatorie, cioè per me e Chiara e penso tutti i ragazzi dell'unità pastorale, Questa è Chiesa, è dividere con in comune unione, cioè essere veramente famiglia. Quindi se qualcuno ha qualche domanda, io vorrei fare una domanda.
Allora.
Perché io spesso sento tanti ragazzi che sono fuori da questa stanza, che sono molto interessati e incuriositi dalla Chiesa, e dicono: ma perché la Chiesa? E sono qui fuori. Però io vorrei, se mi permettete, vorrei alzarmi e uscire e chiedere se qualcuno vuole brevemente fare qualche domanda. Chiedo scusa, nel frattempo se vuoi.
Cominciate a farle voi prima di quelli che sono fuori, no? Va bene, tutto.
Eccomi di ritorno, non li ho trovati. Lupus in fabula, no, non ci sono.
Non mica niente.
Si improvvisa così, d'altronde, si improvvisa un po'. Bene, domande?
Mi lasciate andare a casa poi dopo, domani mattina alle 6 devo alzarmi.
Allora ringrazio tutti quanti per aver risposto a questo invito, per aver partecipato, anche con interesse, spero che vi sia stato d'aiuto e niente, grazie a tutti.